Va ora in onda Cartoline dall'Altra America, a cura di Paolo Moiola.
Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Flash. Oggi per Cartoline dall'Altra America siamo in Uruguay, a Montevideo, città a nord-est di Buenos Aires, 120 km via Rio de la Plata, un fiume che sembra un mare, 3 ore in aliscafo. Siamo con Cristian Brisacani, cooperante internazionale, rappresentante della ONG ICEI in Uruguay, dove lavora da un anno, dopo aver trascorso 7 anni a Buenos Aires. Buongiorno Cristian.
Buongiorno Paolo.
In Uruguay abbiamo avuto una grossa immigrazione italiana, però un italiano difficilmente saprebbe trovare di primo acchito questo paese sulla cartina geografica. Cristian, ce lo vorresti descrivere in poche parole?
Sì Paolo, l'Uruguay è un paese dell'America Latina con 3 milioni e mezzo di abitanti all'incirca, con una popolazione molto concentrata nella capitale. Circa metà della popolazione uruguayana vive a Montevideo. È un paese relativamente piccolo considerando le dimensioni dei paesi latinoamericani, è uno dei più piccoli infatti, è schiacciato letteralmente fra i due giganti latinoamericani, Brasile e Argentina, e lo stesso processo di formazione nazionale è una decisione presa a tavolino dall'Argentina e il Brasile, che per conflitti, per la gestione di ingerenza sul territorio, hanno deciso di formare uno stato cuscinetto che è lo stato uruguayano. È un paese che vive esclusivamente di servizi, quindi l'apparato statale e la capacità di impiego all'interno delle strutture statali è la maggiore fonte di lavoro per gli uruguayani. È un paese agricolo, principalmente agricoltura e allevamento, e sta diventando anche un paese interessante da un punto di vista turistico, soprattutto turismo costiero e quindi turismo stagionale.
Come molti paesi dell'area latinoamericana, anche l'Uruguay ha avuto un periodo di regime militare. Adesso da qualche anno è tornato alla democrazia e attualmente è governato da una coalizione che possiamo definire di centrosinistra, capeggiata dal presidente Tabaré Vázquez, oncologo, il cui mandato tra l'altro scade quest'anno. Cristian, vuoi raccontarci com'è stata questa esperienza di centrosinistra in un paese come l'Uruguay?
Il governo del Frente Amplio è una svolta storica in Uruguay, dopo circa 150 anni di governo istituzionale. Un partito, una coalizione di partiti dove ci sono le differenti anime della sinistra uruguayana, ci sono anche anime radicali, vale dire progressiste di sinistra, c'è il Partito Comunista, c'è il Partito Socialista, ci sono tutti i movimenti che si sono opposti alla dittatura militare, e in effetti il Frente Amplio è una coalizione politica che nasce come movimento di opposizione alla dittatura militare. Quindi è una svolta molto molto importante per questo Stato. Sicuramente gli anni di governo del Frente Amplio sono positivi, ci sono stati cambiamenti molto importanti da un punto di vista sociale, da un punto di vista educativo, c'è stato un investimento importante in settori che normalmente vengono considerati marginali e secondari rispetto ad altri. Ci sono stati degli obiettivi raggiunti molto importanti, la lotta all'indigenza, alla povertà estrema. Probabilmente 5 anni sono pochi per fare una considerazione generale sull'impatto, no, della politica del Frente Amplio. Certo che è che il Frente Amplio, come molti partiti e governi progressisti in America Latina, hanno ancora una grande sfida da affrontare, che è la lotta contro la povertà e soprattutto la distribuzione delle risorse economiche.
Ecco, hai accennato a uno dei problemi del paese, che sarebbe la lotta alla povertà. Puoi sintetizzare quali sono gli altri problemi che si affiancano a questo, che è comunque uno dei problemi più gravi e che comunque riguarda gran parte dei paesi latinoamericani?
La povertà è un problema in Uruguay, ovviamente non ha le dimensioni che può avere in altri paesi latinoamericani, circa il 25% della popolazione uruguaiana, tra il 25 e il 30% della popolazione uruguaiana vive in condizione di povertà, quindi una povertà che se vuoi caratteristiche molto molto peculiari, perché i poveri non sono persone senza lavoro. Buona parte delle persone che vivono in condizioni di povertà sono precari, quindi sono persone che lavorano, che hanno una giornata lavorativa, se vuoi anche intensa, che quindi percepiscono uno stipendio e che in ogni caso questo stipendio non riesce a garantire la soddisfazione di tutte le necessità, diciamo, dell'essere umano. È un paese, Paolo, molto piccolo e quindi le risorse strategiche sono una questione importante. L'Uruguay non ha risorse strategiche, deve importare tutto, deve importare energia, deve importare prodotti industriali, deve importare prodotti chimici, e questo ovviamente fa sì che il prezzo, diciamo, il costo della vita in Uruguay sia abbastanza alto. Se gli stipendi sono relativamente bassi, puoi capire che le condizioni di vita di un uruguaiano medio non siano certo ottimali.
Cristian, ieri con te abbiamo visitato Barrio Sur, un quartiere afro, ripeto, afro-uruguagio, dove voi, come ICEI, avete un progetto molto interessante. Parlacene un attimo, per favore.
Sì, è effettivamente un quartiere afro-uruguaiano, afro-uruguacio. Il 10% più o meno della popolazione montevideana è di origine africana. E storicamente Barrio Sur e Palermo sono i quartieri della comunità afro-uruguaiana, che ha delle caratteristiche molto molto interessanti. È anche una storia di dolore e di violenza. I due, diciamo, simboli della comunità afro-uruguaiana, Palermo e Barrio Sur, sono due conventicios, due edifici popolari che sono Reus al Sur e Medio Mundo, dove vivevano le famiglie afro-uruguaiane della comunità e che sono state espulse, cacciate corcettivamente, violentemente dalla dittatura militare. E quindi in questo momento Barrio Sur e Palermo hanno elementi, diciamo, diversificati. Noi interveniamo in Barrio Sur con la comunità di Barrio Sur, perché Barrio Sur è un quartiere che ha una comunità, con tutte le organizzazioni artistiche, comunitarie, sociali, educative, cooperative di abitazione sociale, cooperative di lavoro, con un progetto di turismo comunitario, dove per turismo comunitario vogliamo marcare l'elemento della presenza della comunità come protagonista nella gestione dell'offerta turistica, immaginando un viaggio ideale, unico, che è quello della conoscenza della cultura afro-uruguaiana, che non appare nel mondo, perché la comunità africana di Montevideo ha sviluppato una musica, una tradizione musicale che è propria di questo territorio.
Questa tradizione musicale come si chiama e quando è possibile ascoltarla, venirne a conoscenza? Siamo in periodo di carnevale?
Sì, è l'espressione massima del candombe, che è, diciamo,
ripeti, scusa, il nome?
Candombe. Il candombe è la musica tradizionale, l'espressione musicale più alta della cultura afro-uruguaiana. L'espressione, diciamo, la manifestazione del candombe avviene durante il carnevale. Il carnevale è uno dei carnevali più lunghi del mondo. Fra due settimane ci sarà l'evento, diciamo, più importante del carnevale, che si chiama La Chamadas. Sarà il 6 e 7 febbraio, dove ci saranno differenti gruppi di artisti, musicisti, che sfileranno per le strade di Barrio Sur e Palermo mostrando questa musica, che ha un elemento africano molto importante. Il ritmo, la ritmica, la passione ha origini africane.
Abbiamo parlato di turismo, però Cristian, lasciami dire una cosa. Ieri, mentre visitavamo il barrio, abbiamo avuto un fuori programma, chiamiamolo così. Vuoi raccontarlo brevemente?
Sì, abbiamo assistito a una piccola sparatoria, ad un intervento della polizia su un piccolo gruppo di drogati. In effetti uno dei problemi più importanti della comunità dove stiamo intervenendo è il consumo di una droga che è molto deleteria, che si chiama pasta base. Ovviamente quando si interviene in turismo sostenibile con diciamo l'idea che il turismo possa diventare una strategia di sviluppo per le comunità, si interviene anche in comunità marginali dove ci sono molti problemi e la droga è uno dei problemi molto più frequenti. Che contributo può dare il turismo alla lotta contro la droga, alla lotta contro i problemi che la marginalità implica, non solo socio-economica, culturale, discriminazione? L'appropriazione da parte della comunità di un territorio, la rivalorizzazione dell'identità culturale di una comunità in teoria potrebbe facilitare una sorta di limitazione di pratiche che mettono in discussione questa comunità. Questo per noi è un elemento molto importante. La comunità diventa la protagonista della realizzazione, del pensiero, della gestione dell'offerta turistica e quindi la protegge, la difende, la preserva. In questo senso, dico, potrebbe essere un fattore di limitazione rispetto a questi fenomeni, anche perché il turismo è una fonte di lavoro molto importante e ieri vedevamo che uno dei problemi del consumo di droga è probabilmente la mancanza di opportunità lavorative, educative, di un settore che, sebbene non sia povero, è comunque marginale.
Come ci hanno raccontato le signore che abbiamo intervistato, signori incredibili che, come sempre capita in queste situazioni, le donne sono quelle che lavorano di più per uscire dai problemi e per trovare soluzioni,
sì,
giusto?
Sì, è un fenomeno della crisi economica latinoamericana degli ultimi anni, il ruolo protagonista della donna nella definizione ma anche nell'attuazione delle strategie di sopravvivenza e di sviluppo, perché la crisi economica in Argentina e in Uruguay è anche la crisi della figura maschile, dell'uomo che perde il lavoro e che non riesce ad accettare questa situazione di emarginazione legata ad un aspetto che è fondamentale, no? Nella cultura maschile, il lavoro. Il lavoro fa dell'uomo un uomo, quindi con delle ripercussioni anche, se vuoi, psicologiche molto importanti. Quindi l'uomo dopo la crisi resta a casa, mentre la donna deve darsi da fare e cercare di trovare delle strategie alternative molto precarie per cercare di dare una vita degna alla propria famiglia. Questo fenomeno, se vuoi, socioculturale è molto presente nei movimenti sociali, nelle organizzazioni comunitarie. Le donne hanno una forte presenza e mi diceva Yvonne, che è la rappresentante comunitaria di Barrio Sur, della Casa del Vesino, e che la difficoltà di articolazione con le altre organizzazioni del quartiere ha a che vedere che la Casa del Vesino è un'organizzazione fatta di donne.
Ecco, quindi tutto il mondo è paese, a quanto pare. Cristian, torniamo un attimo a parlare di turismo. Adesso siamo su una bellissima terrazza della posada dove voi ospitate i turisti, tra virgolette, responsabili. Noi siamo nella città vecchia di Montevideo, siamo a due passi dal porto. Poco fa abbiamo visto passare un transatlantico, uno di quelle che porta le crociere, una nave crociera. Puoi dirci un attimo la tua impressione su questa ambivalenza, turismo responsabile e turismo dai grandi numeri e dai tanti soldi?
L'Uruguay riceve molte crociere, molte navi crociera passano dal porto di Montevideo per la posizione strategica che ha, è molto più vicino al mare che per esempio il porto di Buenos Aires. Un turismo effettivamente dai grandi numeri, 3.600 persone per barca, un turismo che muove tantissimi soldi. L'impatto che produce questo turismo sulla società, sulla realtà economica dell'Uruguay è molto molto limitato. Forse una frase per trasmettere bene l'idea del turismo sostenibile: il turismo produce ricchezza, e lo sappiamo. In molti paesi il turismo è una delle tre principali fonti di entrate dello Stato, ma molto raramente il turismo produce crescita economica, vale a dire produce redistribuzione della ricchezza. La ricchezza si concentra in attori transnazionali o nazionali molto grandi e non ha un impatto sulla qualità di vita della popolazione. Il fenomeno delle crociere ha queste caratteristiche. Quindi l'analisi che noi facciamo del fenomeno turistico uruguaiano ha a che vedere anche con le crociere, ha a che vedere con un carattere molto transitorio, il fenomeno colonia, il turista va e ritorna nel giorno.
Scusa, colonia?
Colonia è una città che è dall'altra parte del Rio della Plata, molto più vicina a Buenos Aires che Montevideo, è una città storica, una colonia portoghese, molto molto carina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e quindi c'è un transito impressionante di turisti che da Buenos Aires si muovono verso Colonia, visitano la città nel giorno e poi ritornano a Buenos Aires. Molti ritornano a Buenos Aires, alcuni arrivano a Montevideo. Poi c'è il fenomeno Punta dell'Este, che è un turismo costiero d'élite. Ci sono anche europei che fanno 13.000 km per passare le prime due settimane di gennaio sulle coste di Punta dell'Este. Anche in questo caso è un fenomeno stagionale molto ridotto e che non produce un impatto economico sulla popolazione. Non è fonte di crescita, non è fonte di sviluppo, è fonte di ricchezza. In paesi che sappiamo bene, Paolo, che hanno problemi molto grandi di distribuzione delle risorse economiche. Quindi a partire da tutte queste considerazioni e da una considerazione che quindi l'Uruguay ha potenzialità turistiche non esplorate, e che installiamo la tematica del turismo sostenibile, non come turismo di nicchia, ma come altra forma di concepire il turismo. Un turismo che si avvicina alla comunità e a un paese attraverso la lente, l'ottica, i racconti, le leggende, i suoni, la cultura di una comunità. Da chi viene raccontata? Che cosa può dire il turismo di Barrio Sur e Palermo? Tutto quello che hai visto ieri, tutte le parole, tutti i racconti, tutte le leggende, la musica, i colori, i suoni, raccontati da chi? Dalla comunità, non da persone esterne alla comunità. Chi si beneficia di questo fenomeno turistico? Non solo la comunità, anche il turista. È un processo che beneficia entrambi, perché il turismo è una fonte di interscambio molto importante, perché sono culture che si incontrano, si conoscono, si riconoscono, e quando il turista va a casa non ricorderà la Tour Eiffel, ricorderà il volto di Von o i racconti di Carmen, quindi un'esperienza unica.
Molto bello quello che ci hai raccontato, Christian. Cambiando un attimo argomento, prima dicevi che l'Uruguay è un paese agricolo. Allora, la domanda è questa: siamo di fronte a un periodo di crisi economica mondiale, e vorrei sapere come questa crisi si sta riflettendo o si rifletterà su questo paese, e poi brevemente di dirci come la vostra organizzazione, ICEI, lavora nel campo dei progetti agricoli.
In questo momento è un periodo di crisi molto acuta per il mondo agricolo in Uruguay, sia per condizioni diciamo congiunturali internazionali, sia per questioni interne. Non piove da tantissimi mesi, la produzione agricola praticamente è distrutta, i prezzi dei prodotti alimentari sono saliti alle stelle, gli animali, perché l'allevamento è un componente importante della produzione agricola di questo paese, stanno morendo, ci saranno dei costi molto alti per i produttori ed allevatori uruguayani. Un modello economico che in ogni caso è un modello agricolo che non prende in considerazione quelli che sono gli elementi per una crescita che è duratura e che può essere strategia di sviluppo, vale a dire gli elementi di sostenibilità, l'impatto ambientale, il cambio climatico deve essere preso in considerazione nelle strategie di sviluppo di un paese, perché la siccità non è un fenomeno di quest'anno, probabilmente sarà un fenomeno a cui ci si dovrà confrontare nei prossimi anni, quindi anche la gestione delle risorse idriche è un tema importante, la questione delle tecnologie, le tecnologie sociali, no? Come si cerca di favorire l'autonomia di questi interventi. Noi lavoriamo in Uruguay nel campo dell'agricoltura familiare, in questo momento siamo attivi con un progetto di piante medicinali finanziato dal Ministero degli Affari Esteri italiano, è un progetto sull'uso delle piante come medicina. Ho dimenticato una parola che non è secondaria, è l'uso popolare delle piante come medicina. E il progetto si chiama Dialogo de Saberes, che vuol dire dialogo tra saperi, perché l'obiettivo è quello di un reciproco riconoscimento dei differenti saperi, del sapere accademico, del sapere scientifico e del sapere popolare. Noi stiamo lavorando esclusivamente, quasi esclusivamente, con donne rurali che sono depositarie di un sapere popolare sulla raccolta, sulla coltivazione, sull'elaborazione delle piante e sull'uso delle piante come medicina, in zone dove anche l'accesso alla salute può essere un problema. E lavoriamo ovviamente con le piante medicinali come strategia di diversificazione delle fonti di ingresso della famiglia rurale e quindi per migliorare le condizioni di vita della famiglia rurale.
Christian, questo è il paese, almeno per me, questo è il paese di Eduardo Galeano. Tu prima mi hai fatto vedere alcuni libri di un altro autore molto famoso. Galeano è molto famoso, molto conosciuto in Italia perché tutti i suoi libri vengono tradotti. Dici un attimo il nome di questo autore, di al nostro pubblico il nome di questo autore e qualcos'altro se vuoi sulla cultura di questo paese.
Sì, oltretutto ha un cognome italiano, italianissimo, Benedetti. È uno degli autori latinoamericani che più mi piace, è un autore che io associo alla anche letteratura italiana di inizio secolo, Svevo, Pirandello, di inizio secolo scorso, perché è un autore con una forte attenzione nei confronti della società. Dicevamo che Galeano, se vuoi, è un autore più politico, mentre Benedetti è un autore, uno scrittore più sociale, che si interessa delle piccole e grandi tragedie dell'umanità e che descrive l'uruguaiano per quello che è uno scrittore, drammaturgo, poeta. La cultura uruguaiana è molto ricca, è uno dei paesi più colti, con livelli di educazione e alfabetizzazione molto molto alti, dopo Cuba è il paese con...
Dopo Cuba, lo sottolineiamo!
Dopo il modello educativo centro Latino America come accesso all'educazione, come qualità dell'educazione, poi c'è Uruguay come accesso all'educazione. Quindi ci sono scrittori importanti che hanno saputo rappresentare le caratteristiche peculiari della cultura, dell'idiosincrasia uruguaiana. Ci sono cantautori importanti, Daniel Viglietti, Alfredo Sitarrosa. Ti racconto una cosa che ha a che vedere con me. Io ho conosciuto Daniel Viglietti in Italia come musica, perché la mia migliore amica è italo-argentina. E quindi i suoi genitori ascoltavano anche Viglietti, che è un cantautore militante. E uno dei sogni che avevo quando sono venuto in America Latina era ascoltare dal vivo e Daniel Viglietti, che era anche molto amico di Alfredo Sitarrosa, che muore molto prima di lui. Daniel Viglietti è vivo. E finalmente, 4 anni fa, sono riuscito ad ascoltare Daniel Viglietti nella sala Sitarrosa, e ho anche conosciuto. Ed è stato molto bello, perché effettivamente è un cantautore impegnato. E forse è una cosa che noi come italiani in questo momento sentiamo, no? La mancanza di impegno di differenti settori, non solo politici, no? La cultura, la società. Quindi è piacevole che ci siano espressioni culturali, artistiche, che abbiano un impegno politico così forte di denuncia e di ricerca umana.
Cristian, grazie, purtroppo dobbiamo chiudere perché abbiamo già sforato il tempo a nostra disposizione. Ti ringraziamo per questa excursus sul paese Uruguay, sui suoi problemi. Per Cartoline dall'Altra America, da Montevideo, Paolo Moiola. Ciao.